fate ingoiare così un pezzo della vita mia. Sopra la mia testa nuvole bianche hanno attraversato il cielo. Tra questi palazzi ho sognato la vita, e invece sono ancora qui. Longless, puttana, ormai ti chiamo così. Ogni volta sembra l'ultima volta, adesso sono ancora qui. Longless, galera, ti chiamo oramai. Ho riempito botti con fiumi di sudore, la tua sete non asciuga mai. La tua sete non asciuga mai. Meno paura, sai io che farei. Con tuo appartamenti, palazzi e basamenti, tutto incendierei. Mi prendessi ragazzo qualche anno fa, mi lascerai mai. Odio ogni fottuto centimetro di te, e lo stesso provi per me. Longness, puttana, ormai ti chiamo così. Ogni volta sembra l'ultima volta, adesso sono ancora qui. Longness, galera, ti chiamo oramai. Ho riempito botti con fiumi di sudore, la tua sete non asciuga mai. La tua sete non asciuga mai, mai, mai. E meno paura, sai io che farei. Con i tuoi appartamenti, palazzi e basamenti, tutto incendierei. E nel vedere bruciare la mia vecchia prigione, disperdersi nel vento lungo l'autostrada che vola verso nord, fischiandomi camminerei.
Grazie. E questa sera a Ve ne sarete accorti, ci abbiamo ospite qui negli studi di Radio Onda Rossa, Patato. Buonasera,
buonasera,
benvenuto.
Buonasera a tutti.
Insomma, abbiamo iniziato con questo pezzo che ci lega.
Esatto, sì, abbiamo scoperto poco tempo fa dietro le quinte che è un pezzo che ci lega, perché il fantasma, insomma, qui viene proprio dalla zona citata nel testo del pezzo, e quindi capisce bene il disagio e la desolazione che pervade le righe, insomma, che ho scritto per un posto che non citiamo, insomma, per non denigrare ulteriormente quello che è già denigrato di suo.
No, però insomma,
in cui ho lavorato per tanti anni, e quindi condividiamo questo disagio.
Però poi come ritornano queste parole, no? Che spesso abusate scherzosamente qui durante le nostre trasmissioni, qui invece abbiamo avuto qui la conferma con questo pezzo che sì, vengo dal disagio vero.
È verissimo.
Ce ne vuoi, ce lo vuoi raccontare, insomma,
sì,
precisamente, insomma, da...
Ho lavorato per 5 o 6 anni nei cantieri edili che stavano cercando di, come dicevamo prima, di cambiare faccia a questo quartiere all'estrema, estrema, estrema periferia est di Roma, e ci ho lavorato, come dice il testo, mi sembrava una galera, perché sembrava che non si poteva mai uscire da questa routine, dalla fatica quotidiana, insomma, da vedere sempre questo disagio tutti i giorni. E ne sono uscito con molta fatica, e mi ha lasciato il segno, questo è vero. Ormai conosco quel quartiere benissimo, come le mie tasche. Avrei preferito, magari, non tanto per il quartiere quanto per l'esperienza vissuta, averlo vissuto di meno, insomma.
E vabbè, insomma, ti capiamo, ti capiamo. Insomma, tanta fatica che ha lasciato solo odio, e poi, insomma, periferie che riescono a costruire solo grigio e solo alienazione.
Sì, cambiano faccia ai quartieri con questi grandi progetti edili in cui vengono sfruttate centinaia e centinaia di persone, lo posso testimoniare veramente dopo averlo vissuto sulla mia pelle, sfruttano le persone per cambiare faccia a questi quartieri con degli edifici veramente imbarazzanti, veramente desolanti. È proprio la faccia del, la facciata dietro alla quale c'è il sangue, per usare una citazione.
Decine di appartamenti, strade chilometriche, solo il bar che spaccia, esatto, rum, e...
una bella faccia con alle spalle il degrado assoluto, veramente la faccia più brutta di Roma, si può dire.
Concordo purtroppo.
Già da queste parole potremmo cominciare a raccontare di tutto di più. Lo faremo, cercheremo di farlo dipanandoci tra l'altro in un tempo non lunghissimo questa notte, perché ce ne andiamo, certo, insomma non facciamo come di solito. Cerchiamo appunto di dipanare poi tutti i discorsi che ci stanno dietro. Comunque così, solo abbiamo voluto iniziare così a botta calda, con subito una dimostrazione per una volta, appunto, a qualcuno ci viene a trovare, invece di far chiacchiere gli chiediamo di far chiacchiere alla sua maniera, insomma, come è bravo a fare. Quindi Patato, vabbè, da dove esci fuori? Così ci presentiamo un attimo rispetto agli ascoltatori e ascoltatrici della radio, che senz'altro in gran numero già ti conoscono, perché ormai sei un personaggio abbastanza affermato dentro Roma, insomma. Però tanto per chiarire bene la faccia, noi ti vediamo, chi ti sente magari non è in grado di riconoscere bene la voce, insomma, chi sei, da dove vieni?
Mi chiamo Simone, chiamato Patato, Pat, insomma, per gli amici. Sono il bassista degli ultimi, sono stato batterista di Automatica Aggregazione, un sacco d'altri gruppi, e adesso ho deciso di fare qualche pezzo che tenevo nel cassetto in acustico, proporlo un po' in giro. Tutto qua. Ho fatto un disco uscito per il National Record Store a gennaio, che si chiama Lima Sorda, e promuovo un po' i pezzi in giro, tutto qua.
È un po' il motivo appunto per cui sei venuto pure qui alla radio a presentare appunto queste songs, sì, che abbiamo ascoltato con molto piacere, perché appunto poi è vero che c'è un po' un ritorno oggi a ripescare nel patrimonio delle tradizioni popolari, appunto delle canzoni proprio, sì, delle songs, il tutto mischiato nel tuo caso, insomma, poi vedremo come, senz'altro con tradizioni nostrane, ma anche con suoni molto USA per certi versi, insomma, quindi sì, un po'.
Ho cercato, è stata una cosa abbastanza automatica, un miscuglio di tutto quello che ho ascoltato negli anni. C'è anche parecchio punk rock, insomma, musica cantautoriale italiana e americana, e tutto quello che ho ascoltato da quando sono bambino fino adesso è confluito tutto, diciamo, in questo disco.
Ma c'è questa tua esigenza, insomma, naturale di voler raccontare le cose forse in maniera diversa rispetto a quello che potevi fare con i progetti precedenti. Quindi appunto la domanda è questa: c'è proprio questa volontà di raccontare con un altro linguaggio quello che senti dentro?
Sicuramente c'è la voglia di raccontare con un altro linguaggio quello che sento dentro. C'è la possibilità, forse per la prima volta fuori da un gruppo, anche se sembra brutto dirlo, di prendersi la responsabilità di quello che stai dicendo, perché tante volte tu sono in un gruppo, fai un testo un po' troppo personale, con un po' troppo una visione tua, solo tua, delle cose, e gli altri ti dicono vabbè, questo pezzo però non rispecchia tutto il gruppo, e quindi viene accantonato. Invece per una volta prendersi la responsabilità solo, chitarra e voce, di dire quello che voglio dire e assumersene tutte le conseguenze.
Anche questa formula, insomma, di suonare in acustico ti permette di suonare in posti diversi di quello che probabilmente hai fatto con gli ultimi di Automatica e Aggregazione?
Sì, sono anche negli stessi posti, perché per fortuna c'è stata sono stato chiamato e riconosciuto anche nella maggior parte dei posti in cui abbiamo già suonato con i miei gruppi. Però mi permette di suonare dovunque, nel senso, se mi chiamano e mi dicono vieni domani sotto casa mia, stiamo un po' di gente con le birre, fai due pezzi, sì. E poi posso la possibilità di dire di sì a priori, cioè, certo, è la cosa più bella, penso, esatto, l'immediatezza. Mi chiamano al telefono, venire a suonare senza guardarsi alle spalle, telefonate, giri di telefonate, dico sì o no, e dico sempre di sì poi.
Ottimo. Sì, professore.
Sì, no, vabbè, adesso lo facciamo suonare. Sono una cosa, una postilla, diciamo, quello che ha detto. Difatti è stato così anche per noi. Vuoi venire a suonarsi? Tra sì. l'altro, che te serve tecnicamente? Niente, il microfono. E quindi questa, forse questa facilità, forse è proprio invece l'estremo del punk, proprio. Suono perché mi avete suonato.
Sì, forse sì, forse è il concetto base che si è un po' perso magari nei meandri di schede tecniche varie.
The stage plot. Va bene, Patato. E... vuoi presentare il prossimo pezzo?
Sì, volevo fare un pezzo che magari non c'entra niente perché non è nel disco, però lo volevo dedicare in maniera particolare a Maurizio degli Ultimi, perché prima di tutto perché l'abbiamo scritto insieme. E l'abbiamo scritto insieme senza secondi fini, nel senso abbiamo scritto questo pezzo senza volerlo fare con gli Ultimi, senza volerlo fare con nessuno, soltanto per esprimere una cosa che ci avevamo dentro. E lo voglio dedicare a lui soprattutto per ricordargli, se mi sta ascoltando, che staremo sempre insieme anche quando le cose vanno male, quando le cose vanno bene, anche quando uno condivide un momento tragico e un momento magico insieme, come sta accadendo a lui in questo periodo. Quindi questa canzone si chiama Statale Bis, l'abbiamo scritta insieme ed è dedicata a lui. Del secolo la vita andava via, sicura come un treno merci sulla ferrovia, c'erano mostri di cemento a nord sulla statale bis, ed ogni tubo da saldare era un pezzo di pane, mio padre Dio avvertimmo quella scossa un lunedì, al molo gli operai seduti al sole con Campari e gin, odiavo a morte il mio lavoro finché ce ne fu più. E adesso che tutto è all'inferno mi resti solo tu, come mai non te ne vai, 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 questo paese non ti mancherà. Scappa via, 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 più forte che puoi, o questa povertà ti ucciderà. Mia madre si svegliava presto per il mio caffè, fuori un mattino buio e grigio aspettava solo me, mettevo in moto il vecchio Ford e me ne andavo via. La cassia è imprevedibile come la vita mia, oh partiamo, andiamo ad Amsterdam, addio fratelli miei, l'ultimo brindisi alla goccia, domani sveglia per le sei, il mio aeroporto è un'officina di cemento, ferro e guai. In mezzo a questo inferno un fiore non nascerà mai, come mai non te ne vai, 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 questo paese non ti mancherà. Scappa via, 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 più forte che puoi, o questa povertà ti ucciderà. Come mai non te ne vai, 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 questo paese non ti mancherà. Scappa via, 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 più forte che puoi, o questa povertà ti ucciderà.
Insomma, rimangono nell'etere queste domande che ci poniamo un po' tutti quotidianamente. Come mai non ce ne andiamo mai, Patato?
Sì, questa qui, poi se uno ascolta bene il testo si rende conto che la prima strofa è stata scritta da me e la seconda da lui. E paradossalmente in una canzone sola ci sono due visioni opposte della cosa. Nella prima ci sono io che quasi auspico la volata verso lidi migliori, nella seconda c'è lui che saluta gli amici che vanno ad Amsterdam, invece lui rimane in officina anche orgoglioso di quello che sta facendo. penso che è una delle poche volte che in una canzone ci sono due punti di vista non proprio coerenti l'uno con l'altro.
Che appunto dialogano tra di loro.
Esatto, sì, è come un discorso tra due amici, l'eterno dilemma tra se sia coraggioso o no andare via o restare, se sia più coraggioso restare o andare via lasciando quello che c'ha, insomma, un discorso annoso, ognuno dice la sua.
Tutto sommato poi è un discorso fra due amici, ma può essere anche un discorso che si fa con se stessi alla fine.
Esatto, ma infatti è un conflitto proprio interiore. Cioè, se trovare il coraggio di andare via o trovare il coraggio di restare, che sono due tipi di coraggio che ci vogliono le palle, insomma, per prendere sia una decisione che l'altra. Al contrario di quello che dice tanta gente giustificandosi per aver evitato una o l'altra opzione.
Appunto, vivere nel conflitto.
Esatto.
Quindi pezzo che non uscirà...
Ma non si può dire, fino adesso è stato scritto solamente per l'esigenza di parlare dell'argomento, poi vedremo.
E, hai pronto già qualcosa da proporci adesso?
Sì, questa volta facciamo un pezzo del disco, è un pezzo di cui parlavamo prima, che si chiama 1904. E dicevamo prima, insomma, che la storia di questo pezzo deve essere raccontata, perché il testo è abbastanza esplicativo, ma ci vogliono dei dettagli in più. Il testo parla di un avvenimento che è accaduto a settembre del 1904 proprio nel mio paese, Anguillara Sabazia. I principi d'Orlonia, che avevano tutte le proprietà di tutti i latifondi che c'erano in quella zona e tenevano, diciamo, come si dice, i contadini per la cravatta, e avevano addirittura negato gli usi civici, cioè non concedevano ai contadini nemmeno di poter andare a fare la legna, nemmeno di poter portare le loro bestie sui terreni dei d'Orlonia, quindi nemmeno per la sussistenza personale. E c'è stata una e più grosse rivolte in quel settembre 1904, l'ultima delle quali, se non sbaglio, il 13 settembre, è stata particolarmente sanguinosa, con i d'Orlonia che hanno chiamato addirittura truppe di carabinieri da Roma, che hanno sparato sulla folla, che si è difesa alla grande con un sassi, bastoni, con le donne che buttavano cenere incandescente dai balconi. Tutto questo proprio documentato dai giornali dell'epoca, quindi no, è poca leggenda, è tutta cronaca. E da questo avvenimento è nata questa canzone, che per la cronaca era un pezzo che avevo scritto sotto altra forma musicale per gli ultimi, e poi è stato abbandonato per qualche motivo, ho deciso di riprenderlo in chiave folk e forse è andata meglio così addirittura.
1904, questo è Patato a Radio Onda Rossa.
Da sparo, quattro morti giù in Sardegna, nelle mani del potere, e giù nel mio paese arrivò l'epidemia, settembre 04 vicino casa mia, voleva lavorare senza più vergogna, fu accolto con il piombo dagli sbirri dei torloni, e quando il sangue tocca terra, chi non è un guerriero faccia a faccia tra le barche conta solo il cimitero. Un uomo ha visto tutto e non ricorda niente. Quattro metri sotto terra, sotto i piedi della gente indifferente. Sui platani le reti ad asciugare al sole sembravano inferriate o sbarre di prigione. Un solo colpo in canna e un dito di condanna per chi non vuole stare al mondo come un animale. E giù nel mio paese arrivò l'epidemia, settembre 04 vicino casa mia, voleva lavorare senza più vergogna, fu accolto con il ferro dagli sbirri dei torloni, e quando il sangue tocca terra, chi non è un guerriero faccia a faccia tra le barche conta solo il cibo.
sopra l'orologio, se guardi attentamente, c'è un'orsa che divora la testa di un serpente. Quando il sangue tocca terra, chi non è un guerriero, faccia a faccia tra le barche, conta solo un cimitero. Un uomo ha visto tutto e non ricorda niente. 4 metri sottoterra, sotto i piedi della gente indifferente. E ancora 4 metri sottoterra, sotto i piedi della gente indifferente. Grazie mille.
No, grazie a te. Niente, no, a microfoni spenti stiamo appunto cercando di descrivere le emozioni che abbiamo provato ascoltando questo disco. Non a caso, secondo me, cioè, uscito a fine gennaio, no?
È uscito, sì, il 21 gennaio.
E successivo poi al grande disco In Combutta con i Clacson.
Esatto.
E quindi dove abbiamo potuto assaporare due visioni del punk rock più classico, no?
Certo.
E questa uscita, insomma, uscita nel bel mezzo dell'inverno, non so, scalda il cuore.
Sì, è stata, diciamo, possiamo dire anche una scelta, perché avevo, come ti dicevo prima, avevo i pezzi pronti già in estate, ma sapendo già come sarebbero venuti i pezzi, insomma, lo spirito che c'era, sinceramente entrare in studio in estate non mi sembrava proprio che rispecchiasse un minimo di quello che stavo per fare. Quindi ho aspettato almeno l'inizio del periodo invernale, verso ottobre, novembre, per entrare in studio. Mi è piaciuto parecchio registrare in quel periodo. In estate probabilmente non ci avrebbe avuto nemmeno lo stesso suono. Non so, sono un po' paranoia da musicista, ma secondo me è vero.
No, ma secondo me, insomma, esce fuori il appunto sul disco questo.
Sono contento che se nota.
Queste canzoni d'inverno, no?
Sì, esatto, sì. Abbiamo le tour che abbiamo fatto a gennaio, l'abbiamo chiamato Cantate d'inverno, appunto per questo motivo.
Anche se 1904, cioè esattamente 109 anni fa, se non vado errato, no? No, 111 anni fa, scusa, la matematica non è proprio. Parla invece di un altro periodo dell'anno, parla di un'estate torrida.
Esatto.
Nei campi di Galeria, che come sapete appunto è quella zona, non so se qualcuno c'è stato, adesso è mal frequentata, nel senso che io quando ci andai in alcuni periodi ci andavano questi qui che andavano a sparare per finta, facevano una guerra finta, come
sì,
se quelle vere...
a Galeria c'è la città morta, che è una città abbandonata medievale in cui vanno anche a fare soft air e queste cose.
Sì. Che insomma mi ha preso un po' male a me pure, perché stavo lì col cane a fare il picnic, diciamo, a mangiarmi i panini, e sono di questi che si sparavano. Comunque sì, ecco, dicevo, vai a ripescare appunto a un fatto di che hai spiegato benissimo, hai raccontato con che è un po' forse pure il senso poi, no?
Sì.
Di fare in qualche maniera questo lavoro, almeno questa passione, insomma, cioè interpretarla al meglio, tutto sommato far conoscere qualcosa che normalmente sfugge,
esatto.
È stato dimenticato.
Poi ci tengo particolarmente a questo testo, perché l'avevo scritto una bozza di questo testo quasi completo, per finirlo ho contattato un professore che conosciamo tutti bene, Anguillara Sabazia, non faccio il nome, insomma, che mi ha mandato, disponibilissimo, mi ha mandato gli articoli proprio del 1904 che c'aveva lui in archivio. Ho potuto controllare, insomma, l'esattezza delle fonti e cose varie, quindi ringrazio anche lui.
Ma è rimasta così, anche abitando lì il territorio, è rimasta comunque memoria popolare di questa cosa, almeno diciamo proprio sul territorio, nella gente del paese, oppure se è proprio, a parte appunto chi magari ci studia sopra, oppure è stato proprio un tuo merito, ecco, quello di
no
fare.
Questa è totalmente sconosciuta, perché quando ho cominciato a pubblicare su internet la versione di questa canzone con la spiegazione vicino, per tutti quelli del mio paese che seguono la pagina, è stato uno shock, nel senso nessuno sapeva niente. Comunque possiamo dire che la lotta continua, perché ironia della sorte, momentaneamente sto lavorando in una riserva naturale di proprietà di Torlonia, quindi continua la lotta dall'interno.
Benissimo. Pronto un altro pezzo, Paolo?
Un altro pezzo a sorpresa, sempre. Faccio sempre come mi pare. Dai. Allora, questo è un pezzo che non è mio, ma ho presentato la mia versione l'altra sera proprio con Filippo Andriani e Montelupo allo Strike. È un pezzo, vediamo se qualcuno lo conosce, penso di sì, un pezzo di un noto cantautore italiano che parla di un noto pistolero americano, ma a noi ce ne frega poco, e quindi il testo è riadattato per celebrare le gesta invece di un noto rivoluzionario e regicida italiano, e il pezzo l'ho rinominato Gaetano B. Il lento avanzare della foschia dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che si prende l'Eritrea e costruisce la ferrovia. A quel tempo era solo un ragazzo che giocava a ramino e fischiava le donne. Credulone romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America. La locomotiva è vera, ha la strada segnata, ma può sfrecciare tra le montagne, potente e veloce. Questo decise la sorte dei miei baffi, dell'Italia e il mio mestiere. Ti voglio dire, c'è chi uccide per rubare, c'è chi uccide per amore, il cacciatore uccide sempre per giocare, io uccidevo per la rivoluzione, mio padre e mia madre, levatori e contadini, io terzo figlio, Bruno quasi come Maometto, avevo pochi anni e vent'anni sembrano pochi, poi ti volti a guardarli e non li trovi più. E mi ricordo infatti di un pomeriggio triste, io e il mio amico Mario, famoso scansa fatiche, sul ciglio di una strada a contemplare l'America, diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo. Mi presentarono i miei 31 anni e un colpo d'arma da fuoco al cuore del regno. E sparai, sì signore, sparai, e il mio nome era Gaetano B. Grazie mille, mi farà causa come minimo.
E no,
Vabbè, no, questo ritorna al concetto che dicevamo prima, insomma, che poi le influenze e la tua rilettura, diciamo, in chiave contemporanea della vecchia tradizione italiana cantautorale. Ecco, la domanda è un po' questa, esce fuori appunto in questo riadattamento, in questo gioco che fai. Ecco, come interpretare in realtà questa chiave cantautorale, cioè questa lunga tradizione italiana che inizia dagli anni 50, 60, appunto con nomi di levatura internazionale, che ne so, penso a Fabrizio De André, penso a... oddio, non mi viene... dai, aiutami.
No, Guccini?
Sì, no, anche Guccini. No. Lo mandiamo spessissime radio, che colui che si uccise durante il festival di Sanremo.
Ci correggerà il banana.
È brutto, è brutto. Sì, no, a parte il banana. No, ma mo ricordo, fra 3 minuti me lo ricordo. È un lapsus temporale. Ecco, vabbè, allora andiamo invece al sodo. Qual è la rilettura appunto in chiave contemporanea? Cioè, è difficile poi inserirsi appunto in quello che molte volte è stato detto, però è pure vero che appunto questa vena è finita un po' nei primi anni 80, alla fine degli anni 70, poi insomma, a parte appunto De André che poi è morto, che ha continuato a fare delle cose esemplari, però si era un po' separato, perché poi la realtà era quella appunto che i cantautori italiani dovevano essere legati in qualche maniera a filo doppio con una larga politicità, insomma, comunque era la canzone impegnata, no? Era in qualche maniera l'essere spalla, voce dei movimenti. Ecco, oggi i movimenti sono molto diversi da quelli che raccontavano i cantautori, tra virgolette, classici. Come appunto ti trovi nella condizione di dover in qualche maniera raccontare quella che è la vita di oggi, è un po' quello che fa pure il punk, però appunto ritornando a quello che dicevamo prima, con questa vena differente, con questo anche modo di farsi, di essere forse anche più espliciti tutto sommato.
Sì, questo è, se così possiamo definirlo scherzando, è una specie, a livello musicale, un ricatto intellettuale che faccio a questi grandi nomi e a chi continua a blasonarne il nome, perché giustamente lo fanno, ma è un ricatto intellettuale perché loro sono venuti fuori sulla scia di Bob Dylan citando Woody Guthrie e personaggi vari, e quindi dovrebbero ricordare che nel folk originale, nella canzone popolare, non si fa altro che riprendere melodie, riprendere canzoni che sono state fatte nel passato e rifarle e attualizzarle a quello che succede tutti i giorni per strada. Così faceva Woody Guthrie riprendendo vecchie canzoni popolari degli anni 20 e rifacendole negli anni 40, così ha fatto Bob Dylan con lui e viceversa, e così faccio io, prendo canzoni che avevano magari un senso negli anni 70, negli anni 60, adesso le cose sono cambiate, cerco di rifarle magari qualche volta con un testo o attualizzato o che parla della mia sfera, insomma, proprio parlando del pezzo in questione. Per me è totalmente inutile fare un pezzo che parli di Buffalo Bill, quindi preferisco farlo su Gaetano Bresci se proprio devo. E questo è quello che mi spinge a fare queste canzoni, questi tipi di riarrangiamenti di magari di questo pezzo, che è uno dei pezzi più famosi della musica italiana.
No, nel frattempo è arrivata la giusta correzione, vabbè, Luigi Tenco.
Sempre lui.
È sempre lui, sempre banana. Ops.
Allora, proprio parlando di...
Partita la censura.
Di tempi moderni, di tempi attuali, questo è il pezzo che qualcuno ha definito generazionale per me, qualche amico mio, insomma, è il pezzo che penso più parli di me e di quello che succede a tutti quelli della mia età e circa della mia età, e si chiama Parole per anime sole. Che per me non c'è futuro, niente soldi né università, in questa terra di martiri e santi,
tutti sparano e non so da chi farmi ammazzare. Siamo ancora in tanti, un grido si alza ma volando muore, muore ancora, ora dopo ora in questa nazione. Mi hanno mandato ad un colloquio in centro per testare la mia abilità. Dicono che ci vuole un bel talento alla discarica della città. Così ho seguito la scia del mio vecchio, 10 lunghi anni sulle impalcature. Non mi sento meglio, sale ed olio, una pagnotta dura e non mi piace. Io la pace non ce l'avrò mai. Scusa se ti chiedo come mai. Da Rovereto fino ad Agrigento, dalla costa ovest fino al mare ad est. Brutta storia, Dio è sempre la stessa, hanno studiato per fregare me. Così ho imbracciato questo fucile, spara a raffica parole per anime sole. Siamo ancora in tempo a prenderci tutto quello che ci vuole, ma ancora in fila con una valigia piena di guai. Scusa se ti chiedo come mai.
Vai, dai che è bene.
Come credevo, è una battaglia per la dignità. Sopra la testa cade a pezzi il cielo, sotto il peso dell'austerità. Se un genio mi desse 3 desideri, primo avrei 2 scarpe nuove sotto i piedi. Per secondo vedi un cuore forte, per 100 anni ancora e per finire, prima di morire Gesù Cristo sulla via dorata.
Nada male, malissimo.
Grazie, grazie. No, beh, insomma, mi hai fatto un po' ricordare lo Stargate, che sono i 30 anni, no? Cioè questa età. Dove arrivi e devi aver realizzato qualcosa, oppure insomma devi fare i conti con quello che hai costruito negli anni precedenti, no? Cioè l'età sociale, i 30 anni.
Esatto, poi penso per gente come noi, già il fatto di trovarsi magari a fare una trasmissione in un orario del genere, a fare concerti in giro, a fare dischi, a fare manifestazioni e tutto quello che ne concerne, penso che dobbiamo un attimo uscire dai concetti tradizionali, dai schemi mentali, perché abbiamo costruito qualcosa, a 30 anni abbiamo costruito un sacco di cose, non per colpa nostra, magari non abbiamo il classico lavoro, giacca, cravatta, valigetta, colazione, baci ai bambini e tutto quanto, ma abbiamo costruito un sacco di cose, ma un sacco davvero.
E ci abbiamo tante soddisfazioni a farlo e continuare a farlo, insomma. Vabbè, dopo queste considerazioni... Dove sì. Ci riprendiamo la rivincita?
No, proprio partendo da questo spunto così, questa enfasi anche. L'idea è un po' quella, che poi è una domanda che io faccio ricorrentemente, perché tutto sommato poi è una domanda che va fatta, anche se poi è anche forse la domanda con più difficile soluzione, con più difficile... Però ecco, a chi poi è in grado di aprire veramente la propria mente, il proprio cuore, il proprio cervello, le proprie idee, mettere a disposizione, essere pure abbastanza nudi, no? Poi di fronte a chi, è una domanda che si può fare. E la domanda è semplicemente questa: ma chi te lo fa fare? Cioè, qual è la cosa poi che ti spinge a dire appunto io voglio fare questa cosa nella fattispecie con la chitarra e con la voce e un po' più, non so, dal vivo più o meno è questa la composizione, ti fa aiutare comunque?
No,
da
giro parecchio con Roger Rizzo il contrabbasso, siamo io e lui, diciamo formazione sì. Fissa, poi giro pure
sì, me ne parlava al fantasma sì. Io non
no,
so
riguardo
riuscito.
La domanda sinceramente forse è un giudizio pure un po' cattivo nei miei confronti, ma ultimamente ho maturato forse la convinzione che è una delle cose, non dico l'unica cosa che so fare, ma forse quella che mi riesce meglio, almeno per come mi sento io, poi non lo so, che mi riesce meglio a livello emotivo, nel senso, è una cosa molto strana, io parlo poco con la gente, risulto molto timido, diciamo, a livello umano, sotto al parco, in mezzo alla strada o al lavoro. Quando sto sul palco sinceramente mi sento meglio, cioè mi sento più sicuro. Questa chitarra invece di sentirmi nudo, come diceva lui, penso che mi veste, mi dà l'unico vestito che ho, mi sento nudo nel resto della giornata. Questa è la verità.
Sopravvivenza, vita.
Forse so parlare meglio con questa che con la voce e basta.
Ma io ho mezzo carpito un aggancio col prossimo pezzo. No, mi sbaglio.
Proponi.
Ma parlavi di vestiti, non so.
Ormai siamo arrivati proprio all'atmosfera da club, siamo arrivati proprio alle richieste.
Vabbè, ma qua stiamo, insomma.
Vestito della festa.
Ciao.
Questo è un altro pezzo che non è uscito da nessuna parte, non so se ci sarà un prossimo disco, e no, se ci sarà, non so se ci sarà questo pezzo sopra. Comunque, il vestito della festa, e parla di quando non ti vado a fare niente, vorresti veramente stare a casa con una cassa di birra fino a che non è mattina, invece devi affrontare la giornata, devi affrontare la gente, devi affrontare tutte le rotture di palle,
cioè praticamente tutti i giorni,
tutti i giorni, però devi uscire per forza, quello è il problema, ma perché? E si chiama il vestito della festa, in verità è rapportato a quando sei bambino. Mi ricordo che tante feste di compleanno io non c'avevo la benché minima voglia di scendere, di soffiare candeline, di vedere la gente, eccetera, ma eri costretto, perché tanto ti mettevano una giacchetta pulita e vai. E allora questo si chiama il vestito della festa. Si chiamava il vestito della festa, almeno. Poi non lo so, magari gli cambieremo pure il titolo, che non mi piace tanto. Vestito della festa. Oddio, questi vetri langoiati. Oddio, questi vetri langoiati. Mi sento il cuore a pezzi, ma starò bene. Ho il vestito della festa e tutto andrà bene, sì, tutto andrà bene. Guarda il mio sorriso, non l'hai visto mai te. Oh, guarda il mio vestito, non l'hai visto mai. Ho pianto notte e giorno sulle mie catene. Ma il vestito della festa e tutto andrà bene, sì, tutto andrà bene. Potresti essere evaso da regina Celi. Potresti essere l'ultimo dei suoi pensieri. Potresti avere il cuore nero come il mare. Ma il vestito della festa tutto deve andare, sì, e deve andare. E allora fatti vedere col vestito buono. Metti, mostra i denti come un vero uomo. anche se muore dentro.
No, niente, io la... poi, stranamente, no, ne stavamo parlando pure prima, no? Cioè, si nomina sempre sto punk hardcore, che cos'è, che genere è, anzi sa, no? E c'è sempre l'incapacità di descrivere poi che cos'è questo spirito. E no, ritrovavo insomma la capacità di scrittura degli ultimi, insomma.
Sì. Se posso fare un appello, sì, alla nazione proprio?
Vai.
Nonostante lo leggo su magliette, adesivi e su internet, posso dire una cosa: non c'è solo il punk hardcore, non è vero.
Lo dici qua, insomma,
ho gettato nel panico la nazione.
No, per carità, non
c'è solo il punk hardcore, anzi.
No, però appunto questa
attitudine.
Sì, no, la capacità di fotografare una sensazione con parole semplici, dirette.
Probabilmente sì.
Questo è, insomma.
Sì,
poi
sì,
a prescindere dal genere, se è più canonico o meno, insomma, però la capacità di comunicare guardandosi negli occhi, questo è per me
sicuramente. Poi anche la forma conta, perché mi sono trovato, mi ricordo una volta a Padova in particolare, mi sono trovato a dover aprire una serata punk hardcore con sta roba qui, e farglielo passare per hardcore è stata dura, durissima. Però alla fine ce l'ho fatta.
E parlavamo appunto del tour che ha fatto poco tempo fa in giro per l'Italia. Quante,
sì,
date?
Tra tutte quante sono state 24, e poi è stata una soddisfazione, perché è un tour totalmente do it yourself, nel senso, ovviamente, dato il livello del primo disco, insomma, e cose varie, non c'è solo agenzie di booking, c'è niente dietro, solamente i numeri di telefono accumulati durante gli anni con i vari gruppi, i vari tour in giro, uno si segna tutto, e poi sono riuscito a organizzare questa cosa. È andata parecchio bene, ho incontrato un sacco di amici. L'unico problema è che tutte le sere, anche di martedì sera, pretendono magari delle fatte imbriacare e cose varie, quindi più che un tour poi risulta un tour di forza alla fine. Però alla fine
siamo divertiti. Vivo e vegeto.
Sì, è perché ho dovuto dire no qualche volta, rischio di passare per infame, però l'ho dovuto fare per forza.
Insomma, in che posto hai suonato?
Siamo partiti da Roma, ovviamente, e abbiamo fatto prima la costa ovest, salendo su fino a Torino. Poi siamo passati sopra, siamo passati a Cremona, al Dordoni, abbiamo fatto Milano, abbiamo fatto Bergamo, Reggio Emilia, sti posti qui, e poi siamo scesi dall'altra costa, Venezia, Pescara, Cesena e fino a giù a Lecce.
Ma come è recepita questa tradizione popolare romana, insomma? Cioè,
è recepita bene, perché poi diciamo, evito dal vivo di fare magari qualche pezzo romano di quelli proprio struggenti. Faccio due o tre pezzi riarrangiati di quelli belli divertenti.
No, perché mi immagino la situazione contraria, magari vedere qua a Roma, che ne so, al Bencivenga un cantatore veneto che...
Perché con tutto rispetto, insomma, vabbè, non dico altro.
Per carità, no. Insomma, vabbè, sì, professore.
No, vabbè, lui prima ha fatto una richiesta, no? Volevo sapere se, dato che appunto abbiamo parlato pure di attingere alle tradizioni, per ora abbiamo parlato di fatti storici, invece c'è il titolo del disco, la title track, come si dice,
sì,
come dicono gli anglofoni, niente da vendere, spero che abbia ascoltato questa mia
il conduttore
scintilla di erudizione. niente da vendere. Dicevo, lime sorde, da dove esce, cosa significa? Perché io mi sono fatto un sacco di firme, dico, boh, sì, potrebbe essere una cosa per quando uno evade, che con la lima,
no, esatto, ma è quasi così. Lima sorda nella Roma antica, nella Roma di fino Ottocento, inizio Novecento, era, diciamo, era come la vendetta, la lima sorda, una lima che lima le sbarre senza fare rumore, cioè ti arriva tutta insieme. E quindi lima sorda si attribuisce di solito a una persona, quello che adesso è diventato quello zitto zitto, così, quello è lima sorda, quello è una lima sorda, quello è uno che non fa rumore, però zitto
la
zitto le cose sue se fa. Questa è la lima sorda. E questo era riferito un po' al disco, perché soprattutto poi quando ho scoperto prima di far uscire il disco che tanta gente non sapeva nemmeno quello che stavo facendo, quindi a maggior ragione è una rima sorda, cioè una sorpresa proprio tutta insieme, senza che nessuno magari poteva sapere che stavo collezionando pezzi ormai da qualche anno. E quella è la rima sorda, è il titolo di una canzone tradizionale romana semisconosciuta di cui c'era soltanto una strofa e io ne ho aggiunte altre due. E è contenuta su un disco che mi ha cambiato la vita, che si chiama Canti della Malavita Romana.
E ultimo concerto che hai fatto è stato a Strike.
Sì.
E no, noi ci uniamo all'abbraccio purtroppo per oggi con la scomparsa di Francis, che insomma lo ricordiamo, si è sentito male purtroppo durante quel concerto e quest'oggi ci ha lasciato un compagno che insomma era conosciuto sia qui all'interno della radio che per mille manifestazioni in giro, era molto colorato e brioso, e noi ci uniamo all'abbraccio per salutare Francis.
Sicuramente. E allora il prossimo pezzo lo dedichiamo proprio a lui, ed è proprio lì Masur.
Vabbè, ci viene naturale, insomma, da altre parti. Vabbè, un assaggio dei 100 celle punk. Sì,
No, non lo so, se mezzanotte e 10, diciamo, non so se te avevi in programma qualcos'altro, senz'altro.
No, ho già dato tutto.
Hai già dato tutto, perfetto. Però magari la chiusura la facciamo dicendo quello che c'è in progetto per il futuro, come contattarti, come trovare il disco, sì, eccetera, eccetera.
Allora, il disco è uscito per il National Record Store, Via Nomentana 113, quindi lo trovate lì, li scrivete sulla pagina Facebook, lo cercate su eBay, lo trovate sicuramente là. E, i contatti potete andare sulla pagina Facebook Patato, scritto Pat A-T-H-O. E progetti, allora, i prossimi appuntamenti, se così li vogliamo chiamare, come fanno in televisione, sono dopodomani, venerdì, al centro di controcultura Malatesta al Pigneto. E per adesso soltanto il 18 aprile ci sarà la presentazione del nuovo DVD sulla scena underground italiana dal Verme Circolo, e farò, diciamo, un set dopo. Quindi questi sono gli appuntamenti per adesso.
E poi comunque solo chiamate, lui suona. Cioè,
sì, sì.
Il tempo dei dissi e lui niente.
No, poi se volete invece fare, vabbè, a parte pubblicheremo a breve quello che è la live di stasera e di stanotte. E tra l'altro, se andate su YouTube dovete trovare un tre cose,
tre pezzi, cioè, pezzi del disco nuovo sicuramente.
Ci avete tutto in mano, insomma, ascoltate le patate perché merita.
Grazie mille.
Va bene, no, e niente, ti ringraziamo veramente di cuore. Ringrazio di essere venuto qua.
Ti ringrazio veramente tanto, grazie.
Allora, ci prendiamo un po' di tempo per smontare tutto quanto, vi lasciamo con i Destroy Your System.